Radio Animati presenta Speciale Massimo Rossi.
Animati, ormai ben nota al pubblico per le sue frizzanti dirette e le interviste esclusive, si appresta ad esplorare un nuovo campo d'indagine legato non solo ai cartoni animati ma anche ai telefilm e alla TV in generale, ovvero il fantastico mondo dei doppiatori. La prima intervista è stata rilasciata da Massimo Rossi, classe 55, uno degli attori italiani più talentuosi che si siano dedicati a questo mestiere. In particolare, Massimo appartiene alla cosiddetta categoria dei doppiatori bambini, che sulla loro spontaneità, sensibilità e bravura hanno costruito una solidissima carriera. Presso gli addetti ai lavori, la famiglia Rossi ed i cugini, i Boccanera, sono spesso considerati, non a torto, la famiglia reale del doppiaggio italiano. Questi cinque protagonisti della scena romana possono vantare, tutti sin da piccoli, una sequela ininterrotta di interpretazioni in film, cartoni, telefilm, soap opera, radio, pubblicità, sceneggiati e teatro. Tra poco sentiremo la storia di Massimo Rossi dalla sua viva voce, ma per chi non ricordasse i personaggi da lui ritratti con una magia ed una sensibilità uniche, vogliamo introdurne qualcuno che sia rimasto nel cuore di tutti noi. Iniziamo con i cartoni giapponesi e dal grande amore di Candy Candy, l'ombroso ma affascinante Terence Grandstar. Candy è doppiata da Laura Boccanera.
Terence, ti prego, lasciami andare, lasciami!
Candy!
Io non voglio che tu vada via. Vorrei che il tempo si fermasse in questo momento.
Terence!
Non dire niente, ti scongiuro.
Terence, ma tu stai piangendo. Oh, caro, mi ami, lo so. Anch'io ti amo tanto. E purtroppo dobbiamo separarci. Com'è crudele la vita.
Non sai quanto mi dispiace lasciarti, ma lo devo fare. Promettimi che cercherai ugualmente di essere felice.
Sì, Terence, promettimelo anche tu.
Ecco, se n'è andata. E non si è voltata neppure una volta. Devo dire addio alla mia signorina a tutte lentiggini. Giorni felici trascorsi alla Semple School, come siete lontani. Gli scherzi, le risate, quei momenti allegri non torneranno mai più. Ma non ti dimenticherò mai, Candy. Ti amo.
Ancora un ruolo da principe azzurro in Lulu, l'angelo tra i fiori, nella parte del suo innamorato, Celi.
Lulu, tu sei una bambina nelle cui vene scorre il sangue dello spirito dei fiori. Hai dedicato la tua vita con amore ai fiori. Hai vissuto in modo semplice ed umile. Ma adesso hai consumato la tua vita terrena. Questa nuova spilla floreale ti viene data perché ti protegga. Stai attenta a non romperla finché non sarai sulla stella dei fiori. Se la romperai, non solo perderai la tua vita terrena, ma non potrai più raggiungere la stella dei fiori. Considerala come la tua vita stessa. Abbine cura. E quando vorrai usarla, dovrai dire Flay, Flay, Flay.
Ma probabilmente il personaggio dei cartoni che ha lasciato nel pubblico il sentimento più struggente è l'eroe tragico di Lady Oscar, quell'André Grandier che sacrifica la propria vita per la rivoluzione francese e per l'amata Oscar François de Jarget, doppiata da Cinzia De Carolis.
Oscar, perché stai piangendo? Perché? Sto forse per morire.
No, ma che cosa dici? No, André.
Hai ragione, io non posso morire adesso. La nostra felicità è appena cominciata. Ora anche l'amore ci unisce. Forse noi riusciremo a vivere in un mondo migliore, Oscar. No, non posso morire in questo momento. Proprio non posso.
André! André!
Protagonisti di cartoni animati del genere fantascienza robot, ricordiamo soprattutto un personaggio dall'intelligenza superiore e dalle smisurate ambizioni, un antagonista che in realtà progressivamente si rivela come il protagonista della saga di Gundam, quel Shar Aznavour, in Italia meglio noto come il maggiore scia della Cometa Rossa.
Avevi ragione tu, Slender. Quel guerriero d'acciaio è un mobile suit di nuovissimo tipo. Accidenti, è veramente un'arma incredibile. Slender, cerca di prendere quel nuovo mobile suit alle spalle.
Maggiore Scia, meglio non correre rischi. Non conosciamo la possibilità di quel mobile suit.
È molto impreciso nel tiro. Questo ci dà un vantaggio, sergente. Accidenti, l'ha disintegrato con un solo colpo. Quel mobile suit è meraviglioso, ma la prossima volta lo distruggerò. Ci sarà una prossima volta.
Tutti questi personaggi sono stati doppiati tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Facciamo un salto in avanti nel tempo e scopriamo come oggi la voce di Massimo Rossi, ascoltandolo in due programmi già oggetto di culto in tutto il mondo. L'attore Kiefer Sutherland interpreta Jack Bauer, l'invincibile e tormentato eroe del telefilm americano 24.
Ciao, sono Kim, lasciate un messaggio.
Tesoro, sono io. Non voglio spaventarti. Se non vuoi venire con me va bene, ma devi andare via da Los Angeles. Non è sicuro per te qui. Non parlarne con nessuno, vai solo da zia Carol, d'accordo? Adesso la chiamo e le dico del tuo arrivo. Quando sei lì, chiamami sul mio cellulare. Tesoro, per favore, fallo per me, ti prego.
Aspetta un minuto.
Non ho tempo per te, scusa.
Ascoltami, la ragione per cui sei qui è perché la posta in gioco è altissima e tu sei il solo che può gestirla.
Non mi interessa.
Non è come allora. Possiamo raggiungere Kim prima di te e allontanarla dalla città. Te lo prometto. La cosa migliore da fare per lei è darci una mano a trovare la bomba.
Mi fidavo di tutti qui al CTU. Dovevate proteggere mia moglie e l'ho persa. Tony, non voglio perdere anche mia figlia. Mi dispiace.
Lo so, Jack. C'ero anch'io.
Tony, tu hai fatto tutto il possibile. Lo so. Ma io non posso perdere mia figlia.
No! Che cosa hai fatto?
Voglio un elicottero e una squadra di copertura in partenza da qui fra 15
minuti. Sei completamente impazzito!
Vuoi trovare la bomba, sì o no?
Questo è quello che ci serve.
Uccidimi un testimone!
Ecco il problema con quelli come te, George. Volete i risultati, ma non volete sporcarvi le mani. Comincia a rimboccarti le maniche.
Chiudiamo questa breve e per forza di cose incompleta carrellata di personaggi doppiati da Massimo Rossi con uno degli attori più interessanti del telefilm americano Lost, Henry Ion Cusick, ovvero Desmond Hume, l'eroe indomabile che un destino crudele mette duramente alla prova sull'isola più misteriosa della storia della TV.
Quando ho visto il tetto colpito dal fulmine, tu sei stato fulminato. E quando hai sentito Claire gridare in acqua, tu sei annegato per salvarla. Mi sono tuffato io per non farti entrare in acqua. Ho tentato, fratello, ho tentato due volte di salvarti, ma l'universo trova sempre il modo di correggere la rotta. E io non posso impedirlo per sempre. Mi dispiace. Mi dispiace perché... per quanto io cerchi di fare... tu morirai, Charlie.
Appuntamento dunque a tra poco con l'intervista a Massimo Rossi.
Su Radio Animati abbiamo Massimo Rossi, attore, doppiatore. Ciao Massimo, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti e ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Allora Massimo, visto che sul web si trovano tante notizie su una data di nascita di Massimo Rossi che sono molto discordanti, ci vuoi dire esattamente quando è la tua data di nascita proprio ufficiale?
3 dicembre 1955.
Oh, bene.
Quindi per l'esattezza andremo a superare il traguardo dei 54.
Hai iniziato molto giovane la tua carriera, ma come hai deciso di diventare un attore?
Guarda, in poche parole vi dico che avevo 6 anni, c'era una persona che conosceva, stava nel mondo del doppiaggio, servivano dei bambini per la famosa, non so se vi ricordate quel film francese, La guerra dei bottoni, una guerra tra ragazzi, quindi bambini più che altro. Avevo 6 anni e per la prima volta mi introdussero in una sala di doppiaggio. Io ero molto molto timido, quindi per molti anni, non dico tanti, però insomma 6 anni a 9 ho ricominciato, però da quell'esperienza non ho più voluto saperne di entrare in sala perché mi vergognavo come un pazzo, essendo timido come bambino. E poi questa cosa mi ha aiutato anche in seguito, devo dire.
Ma ti ricordi ancora quel momento proprio del doppiaggio?
Come no, assolutamente. Sembra, non so se ricordo bene o no, non vorrei fare delle gaffe, però non so se era proprio di mattina, quindi c'era la contentezza di non andare a scuola, ma c'era la paura di affrontare questa cosa.
Qualcosa che non riuscivi a capire, non conoscevi?
Assolutamente no, non sapevo nemmeno che...
Non te l'avevano messo sotto forma di gioco, dai andiamo a fare un gioco davanti ad un microfono, no?
No. Devo dire, andiamo insieme ad altri bambini, di cui uno lo conoscevo perché mi ci portava lui, la mamma. Portava mia mamma e andavamo tutti e due insieme, insomma, con cui sono poi cresciuto insieme con quest'altra persona. E devo dire che piano piano sono andato, ma ho avuto abbastanza paura, soprattutto perché c'era un direttore di doppiaggio, il quale era un po' l'uomo nero dei bambini, che trattava male tutti, soprattutto i grandi in particolar modo. Però devo dire che aveva un gran carisma, cioè insegnava moltissimo, e si chiamava Giulio Panicali. Il famoso attore che doppiava Tyrone Power, Robert Mitchum e tanti altri
grandi attori. Però hai detto prima che hai avuto una pausa dopo questa prima esperienza, poi hai rincominciato ai 9 anni?
Devo dire che ho subito detto ai miei genitori scusate, anche avendo 6 anni non ho detto scusate, però quando mi chiedevano ti va di andare a fare, perché me l'hanno sempre chiesto, devo dire sono stati molto... molto carini i miei genitori, cosa che faccio anche io con i miei figli. Il momento che io dicevo no, non mi va, basta, finiva lì e non ci andavo, insomma. Non è che poi hanno insistito, hanno detto verso i 9 anni, conoscendo ancora questo...
Ci hanno riprovato?
Che ci andavo, ho detto, ci hanno richiesto, volete venire? Evidentemente era un momento particolare, la mia vita particolare, ho detto sì, andiamo. E da lì poi piano piano siamo arrivati.
Da quel momento non hai più smesso di
doppiare? No, assolutamente. Infatti vi devo dire che sono già in pensione, sono un bel pensionato, perché ho più di 40 anni di contributi, perché essendo il primo contributo a 6 anni, esattamente, quindi ce ne ho 54, pensate, il primo contributo fu 48 anni fa.
Ma non puoi andare in pensione, assolutamente, non ci puoi privare della tua voce.
Ma io vi ringrazio anche, conosco tante persone che mi vogliono bene, a cui io ricambio particolarmente e con cui alcune sono anche in contatto, però devo dire che la nostra pensione, che ne diciate voi o che ne pensiate voi, la nostra pensione è un fatto puramente economico, nel senso che da doppiare i vecchi ci saranno sempre, solamente che noi, essendo dei liberi professionisti, fino a una certa età non abbiamo mai un tot come gli statali, che poi in fondo noi siamo quasi mezzi statali, perché lavoriamo sempre, tutto il giorno, le cose, è come se oramai timbrassimo il cartellino, una volta era un po' diverso, comunque adesso purtroppo è così. E arrivare alla pensione significa che ogni mese lavori o non lavori, un minimo garantito ce l'hai, fino a che non arrivi in pensione questo non ce l'avrai mai, infatti siamo sempre nei sotterranei di che c'è questo, c'è quell'altro, che film c'è, che serie c'è,
ma soprattutto
non lo faccio più, sono uscito dai sotterranei.
Ma soprattutto Massimo, lo stress anche della velocità del doppiare, no? Un film, un telefilm,
i
tempi strettissimi, che sono sempre ancora più stretti, vero?
Sì, siamo arrivati a tempi allucinanti, vi dico solo questo tanto per entrare in argomento, flash forward, non so, l'ultima serie cult che stanno mandando in onda, sono arrivati alla quarta, quinta puntata, non so, però in America non so perché va in onda, metti conto, il mercoledì o giovedì, e in Italia si doppia quello stesso episodio dal giovedì fino al sabato, perché va in onda il lunedì successivo.
Sul cotto e mangiato,
sì, proprio
cotto
sul filo di lana, ecco.
Sì, non è impossibile lavorare, non capisco poi per quale motivo. Oddio, da una parte posso capirlo, nel senso che tramite internet adesso si gira tutto il mondo, quindi praticamente i telefilm che vanno in onda in America il giorno prima, il giorno dopo,
è vero,
viaggia.
Sottotitolato
non si dovrebbe dire, perché
no, ma è vero,
è fuori legge,
è la realtà,
è una realtà,
è una realtà, non possiamo prescindere da questa realtà, quindi per cui fanno queste cose, ma non stanno ancora dietro ai tempi, perché se ce l'hai il giorno dopo sottotitolato, poi
infatti
perché se lo sì, oramai è tutto, cioè io vi dico che faccio la direzione dei Lost, serie difficili,
chi non lo conosce,
e quest'anno avremo fortunatamente avrà conclusione, sono 6 anni, l'hanno allungata talmente tanto che doveva durare 4 anni, però io per ragioni lavorative devo sapere chi c'è e chi non c'è, perché se vado in sala, anche perché Lost è una situazione talmente particolare che ci sono dei personaggi che magari sembrano insignificanti in una puntata, ma che poi diventano protagonisti nelle puntate successive. Quindi io devo sapere in anticipo chi mettere o chi non mettere a fare quella parte, a chi assegnare quella parte, che non posso, a seconda del valore, devo mettere uno più o meno bravo, insomma.
Certo.
E quindi io il giorno dopo me lo vado a scaricare, lo vado a vedere per vedere quello che c'è.
In senso lavorativo, lo sottolineiamo.
Assolutamente, io purtroppo non è che ci speculo, devo solamente guardare i miei interessi, nel senso che io devo dare al pubblico un buon prodotto.
Visto che stai parlando in senso lavorativo, riesci ad appassionarti a una serie lavorandoci in termini tecnici?
Beh, in termini tecnici questa qui di Lost mi sono un po' abbastanza appassionato, specialmente all'inizio. Adesso devo dire che è diventata un po' stucchevole, nel senso che sì, mi va di sapere le risposte, però l'hanno portata troppo alle lunghe. C'è tanta roba al macero che è non importante, importantissima, perché si parla di filosofia, si parla di cose molto importanti riguardanti anche la vita quotidiana e futura, per chi studia e chi non studia, ma roba a livello anche scientifico.
Certo.
E quindi stiamo parlando, cioè, si arriva a Einstein, queste cose qua.
Akane no sora ni kimi wa nani o miru no ka tabidatsu kaze ni kimi wa nani o kiku no ka shounen no mama de ikite iru nara sono te de ashita o
Massimo, ma tu negli anni hai fatto veramente tante cose, dal cinema come doppiatore, TV come attore e doppiatore, teatro e doppiaggio, ma di ognuna di queste cose, se tu dovessi scegliere una cosa che ricordi più affetto per ognuna, quale sceglieresti?
Guarda, cinema non è che ne abbia fatto molto, mi ricordo questa Le finte bionde con mia sorella, per la regia di Panzina, Maurizio Mattioli.
E come
ma
doppiatore?
È stato proprio un flash, sai, dire facciamo questa cosa del cinema. In TV anche non è che abbia fatto, io purtroppo come attore ho fatto un po' più come teatro che non cinema e TV. TV sì, feci da bambino uno sceneggiato con Ilaria Occhini e Giulio Bosetti, però particolarmente legato, anche perché ritorniamo al discorso che facevo prima, sono molto molto timido. Ora, stare dentro a una sala col buio e fare delle cose anche abbastanza importante e recitare mi dà come un senso di protezione, mentre invece espormi così,
senti un po'
il teatro invece
un po' scoperto,
sì, un po' coperto,
sì.
Non vi racconto degli aneddoti, ma ci sono delle cose mie particolari di bambino che magari mi cercavano, io mi ero nascosto da qualche parte perché avevo visto una situazione un po' usé e pur di dico no, sto da una parte, non dico niente, mi cercavano, dice ma io l'ho visto il bambino, è arrivato alle 9,
dove si è infilato?
Dove si è infilato? Mi ero messo nella saletta al buio, sentendo che mi cercavano, ma non rispondevo, non dicevo sono qua. Perché non accendevano la luce? Dicevo, ma stai lì, ma perché non vieni?
E nel doppiaggio invece? Perché lì magari.
Il doppiaggio, guarda, ce ne sono tantissime. Una cosa sono particolarmente affezionato, non so se vi ricordate, purtroppo ce ne fai tante. Sono affezionato a una cosa che si chiama La vita di Ali Agha, cioè attentato al Papa,
certo.
Che feci tanti anni fa, che fu un'esperienza abbastanza entusiasmante,
toccante, per me,
come
credo,
attore,
no?
Perché fu una bella prova, perché dovetti parlare in turco, in inglese, un po' più forbito,
maccheronico,
prima maccheronico, un po' più forbito, e poi italiano schifoso, proprio mischiato a turco e inglese, e l'italiano un po' più, man mano, più forbito, insomma. Era Christopher Road, l'interprete principale, che fece pure un altro sceneggiato. Era il figlio di Horst Buchholz, il bambino dei Magnifici Sette, ve lo ricordate?
Sì, me lo ricordo. Senti Massimo, ma in tutti questi anni è cambiato il rapporto che tu hai con la tua voce, cioè dagli esordi, quindi dalla tua timidezza e poi le prime esperienze di doppiaggio ad oggi, com'è cambiato il rapporto che hai con la tua voce?
Il rapporto con la mia voce, sai, stando dentro io non è che mi senta molto, mi sento quando riascolto un film, una cosa che generalmente quando poi lo riascolto non è che mi piaccia granché.
Sei molto critico.
No, molto critico, cosa che non si dovrebbe fare, perché ti dicono tutti, dice, quando ti riascolti non dire mai lì potevo fare meglio, perché ci sono delle persone che magari direbbero sei bravissimo, hai fatto questo, no, è stato stupendo, eccezionale. Il momento che tu glielo dici, subentrano loro che notano ancora di più quello che hai fatto. Quindi non ti sminuire, ma il momento che vedi sì è venuto bene, gli altri ti dicono bravo. Se hanno dei giudizi da dare, anche negativi, dici fateli dare, perché è sempre bello e positivo. Però se tu noti un qualche cosa dopo che ti hanno detto bravo, non lo dire, perché magari è un rimarcare qualche cosa che gli altri ingigantiscono ancora di più, insomma.
Bello, un bel consiglio, grazie.
Così mi hanno dato, mi hanno detto.
Parliamo ovviamente di un lavoro tecnico, ma che si lega molto anche alla sensibilità, no, del doppiatore.
Soprattutto la sensibilità del doppiatore.
Anche perché la sensibilità si trova anche nel microfono, no? Quando uno si è davanti,
sì,
e si sente proprio
è la tecnica.
Anche il temperamento del doppiatore quando si trova davanti ad un microfono poi si avverte moltissimo, no? Se uno è teso, se uno...
Guarda, non mai per un attore è essenziale essere scevro da qualsiasi emozione quando doppia o quando recita, insomma, perché il nostro lavoro purtroppo ci porta ad esternare e a far capire i nostri stati d'animo nei momenti più impensati. Il momento che tu fai una parte e magari non stai pensando alla tua vita, o il momento che ci pensi ti viene da dire una battuta in una certa maniera e subito si pensa è nervoso, l'ha detta perché è nervoso, oppure l'ha detta perché è depresso, senti, non c'è quello spirito che manda, cioè ci si accorge. Mai come l'attore, nessun altro mestiere fa sì che le nostre emozioni, se effettivamente poi ce ne abbiamo o per quello che lo fanno, escono fuori il momento che reciti, che fai il tuo lavoro. Beh, il nostro è proprio trasmettere delle emozioni.
Si apre il microfono e tutto inizia, no?
Beh,
e tutto si lascia.
Sì, dovrebbe essere così. Certo, tante volte è molto difficile, subentra la tecnica, però ti dirò una cosa, che quando metti la tecnica ci sono quelle cose che... faccio un esempio, un doppiaggio ben fatto. Sì. Ci sono delle cose che dici, ma Sì, è ben fatto, sync perfetto, intonazioni perfette, non c'è una sbavatura, però a me non mi ha dato emozioni. Mm-hmm. Senti, un altro doppiaggio e se... sì, vabbè, ha sbagliato, perché ha sbagliato. Madonna, però ma senti, stavo lì piangendo.
È verissimo.
È meglio sbagliare perché è vero, mm-hmm, e tu hai dato qualcosa e lì si vede il vero attore, sì, che non farlo perfetto dove c'è la tecnica ma non trasmetti niente.
È verissimo, ma senti, ma fra tutte le serie che hai fatto, cioè quindi fra film, telefilm, cartoni animati, soap opera, telenovelas, eccetera, eccetera, hai fatto prodotti di tanti generi diversi. Ma che vantaggi e svantaggi hai trovato a doppiare una serie magari cult, un film importante, un attore importante, oppure serie indubbiamente minori? Che cosa c'è? Magari ti diverte di più la serie minore o ti appassiona di più rispetto anche a un film importante? Può succedere anche questo?
Adesso purtroppo, poi riferito ai giorni d'oggi, è la serie ti porta i soldi,
certo,
perché è un lavoro continuativo. Il film ti porta soddisfazione, soprattutto quando, almeno per quanto mi riguarda, c'è bisogno di studiare. Dovrei fare un film russo, di un russo, dovrei fare della BIM, molto, molto bello, devo dire, su un concerto di Tchaikovsky. E questo film ambientato in Russia, dove noi dovremmo parlare in russo, nel senso non in russo, ma in italiano con l'accento russo.
Ah, avere l'accento, cioè.
Però queste persone poi si spostano in Francia, quindi i francesi devono parlare italiano perfetto, perché il francese dovrebbe essere l'italiano nostro. Qui. I russi che vanno in Francia, come fai a farli parlare in italiano?
Aiuto.
Che parlano già italiano sporco, no? Allora c'è, cioè, questa cosa, fare degli sbagli a seconda della loro condizione sociale, nel senso che c'è più acculturato che si sbaglia, ma c'ha un sbaglia più che altro nel dire le cose perché le aulicizza, nel senso, se c'è, esiste questa parola, sì, in modo aulico parla.
Sì, sì, sì.
Porte scrivente, se hai la scrivente potresti medire in questa maniera. Un altro riesce, quello un po' meno colto, ma abbastanza, anche lui un direttore d'orchestra, quindi non è uno stupido, però è la parola, metti conto, invece di dire felice dice felicità. Che è lo stesso concetto, ma sono due cose diverse, insomma. Mentre il terzo, proprio afrikaner, parla tutto così. Quindi quando c'è, bravissimo, da studiare è molto, molto bello.
No, c'è un lavoro dietro davvero grosso e importante.
Però ti dirò che tutte e due le cose vengono bene solo se ci metti passione, se ti piace quello.
Senza dubbio, senza dubbio.
Un mondo ostile che a tutti quanti paura fa, solo un ragazzo va, è Ryu, grande Ryu. Ryu va, Ryu va, ragazzo senza età, col cuore in gola va, che presto finirà. Paura mai, corri, corri e vai, che laggiù risplende il sole per Ryu, Ryu, il grande Ryu. Non aver paura mai, corri, corri e vai, che laggiù risplende il sole per Ryu, Ryu, il grande Ryu.
C'è un attore che hai doppiato,
chiami di più, fra
chiami
tutti
di più,
più importante,
del passato.
Sean Penn è quello a cui sono legato particolarmente, perché poi con Sean Penn ho vinto anche due premi importanti, Gran Gala del doppiaggio, e viene considerato adesso l'Oscar del doppiaggio, insomma. Quindi in 3 anni l'ho vinto 2 volte, tutte e 2 volte sempre con Sean Penn, prima con Tutti gli uomini del re e poi quest'anno con Milk. Però vi devo dire una cosa, io sono legato un po' a tutti i personaggi. Sean Penn perché è tanto che lo faccio, Charlie Sheen perché è tanto che lo faccio, poi adesso sto facendo una situation comedy in cui lui fa la cosa spiritosa. James Belushi, che doppio in questa serie La vita secondo Jim, e a cui sono particolarmente legato, anche perché ultimamente mi ha scritto proprio James Belushi. E per me è stato emozionantissimo, devo dire.
Ecco, conoscerli poi anche di persona, il doppiatore che incontra veramente il personaggio che ha doppiato anche per un film, ma anche per diverse stagioni e per anni, credo che sia una grandissima emozione.
Ah, no? Beh, sì,
incontrare il corpo, la voce che incontra il corpo, no?
Sì, che poi oltretutto, sai, bene o male, tutti quanti quando vediamo non so, noi non ce l'abbiamo questa cosa, perché gli attori un po' di una certa fama, soprattutto gli inglesi, per cui esiste qui il doppiaggio, hanno un'altra voce. Quando si sentono con un'altra voce,
sì, è terribile,
è un po' strano, capito?
Come no?
E invece sentire, metti conto, ho detto questa questa cosa di James Belushi, che è passato qui in Italia e ha voluto il mio indirizzo email da una persona che
fatto
poi
benissimo,
m'ha scritto, e io gliel'ho mandato pensando sempre alla bufala comunque, perché poi dopo mi sono informato, ho visto che la White Arts Production esiste veramente di James Belushi, ed è di James Belushi, e mi ha scritto con quell'email, devo dire.
L'avevi già messa nello spam?
Sì, sai, insomma, cioè, siamo,
non capita
Italia,
tutti
loro
i giorni,
sono internazionali,
certo,
è
certo,
vero, ma non è che per ogni paese loro si vanno a interessare, cioè loro girano tutto il mondo, cioè,
però credo,
prodotti.
Io credo che a livello mondiale sia riconosciuto al doppiaggio italiano
quello
l'importanza,
sì, indubbiamente,
cioè,
sì, infatti ti ho detto, lui mi ha scritto e mi ha detto che gli ho dato, ve la leggo la mia,
nel senso,
sono cinque,
certo,
sono cinque righe, non è che mi abbia scritto granché, però sono molto molto
intense,
molto significative, mm-hmm, anche perché dette da un personaggio abbastanza famoso, insomma,
come no.
E poi dare la voce a questa persona, che non so se avete mai visto questo According to Jim, La vita secondo Jim, sì, è una cosa che va su Italia 1 e su Sky, la mandano in continuazione, e lui mi ha scritto: ciao Massimo, Jim Belushi here, sono James Belushi, grazie per aver dato la tua email al mio amico, voglio che tu sappia che sono estremamente felice per il lavoro che hai fatto. Amo, mi piace quello che hai fatto con According to Jim, in inglese si chiama così. Mm? L'ho visto alcuni pochi episodi quando sono venuto in Italia, e tu hai, you have just mastered the tone, the chemistry of the relationship, and especially the comic timing. Quindi mi ha dato proprio tutto, insomma,
sono soddisfazione,
ho materializzato bene la voce, ho preso le relazioni dal punto di vista chimico com'è, e ho soprattutto i tempi comici ho preso. You are great, sei grande, you are making, mi hai fatto molto popolare in Italia, spero che ti abbiano pagato bene, perché per me di questo lasciamolo perdere, glielo ho detto comunque, di anyway, successi in futuro e spero che tu abbia parecchio lavoro sulla tua strada. All my best, James Belushi.
Allora, questa stampati queste righe e mettile nel
sono
quadretto.
Sono poche righe, però devo dire che ti fanno piacere, perché glielo detto, essere gratificato oppure lodato dai compagni di lavoro e dal pubblico fa estremamente piacere, però essere lodato da
dal personaggio che doppi,
dal personaggio che doppi, insomma, non è facile,
direi di no. Oltre al cinema, anche tanti telefilm, appunto, abbiamo detto anche tante serie cult, anche del passato, che grazie anche a Sky, a queste TV che stanno nascendo, stanno sempre in onda, DVD, eccetera, eccetera. Ma fra tutti i personaggi, fra Happy Days, La casa nella prateria, Le strade di San Francisco, quindi anche Michael Douglas nella serie, cos'è che ricordi di più con più affetto dei telefilm?
Guarda, con affetto ricordo, anche perché è un bel periodo della mia vita, nel senso che ero pieno di entusiasmo, cosa che non ho perduto, però lì proprio c'era il massimo, e quindi si lavorava tantissimo, era il periodo delle TV private, io prima venivo da un periodo dove si lavorava, perché si lavorava, ma non tanto come, cioè, hanno in 10 anni penso che ci siamo giocati 50 anni di in un magazzino americano.
Sì,
sì. Erano gli anni 80.
Sì, dal 78 in poi, da quando sono andate le TV private, insomma. Però ecco, quella cosa della Steve Keller e Strade di San Francisco sono particolarmente, e quello e I saranno famosi. Saranno famosi, per me è rimasto, anche perché erano veramente, veramente belli come telefilm. Baby, look at me and tell me.
Yeah.
è stato un telefilm che tu hai visto il primo giorno in sala di doppiaggio e ti ha colpito subito? Cioè, per qualche motivo, magari per come era girato, per gli attori, per...
Beh, la cosa che mi ha colpito più di tutte è abbastanza recente, penso 6-7 anni fa, ma come era girato? Era 24.
Ecco, esatto. Io infatti proprio su 24 ti volevo chiedere un po' com'è stata questa esperienza, altrettanto importante quanto Lost, perché è una serie assolutamente cult ormai.
Sì, 24 è stata, ma è innovativa per quanto riguarda il montaggio. Io quando l'ho vista la prima volta ho detto madonna, è eccezionale, cioè questi quattro fotogrammi messi che piano piano arrivano e formano un quadrato con quattro situazioni diverse, è stato proprio innovativa come cosa, insomma,
come comunicazione visiva,
come comunicazione, sì, perché vedevi quattro cose diverse nello stesso momento, insomma, ed era eccezionale. Cioè, prima non c'era dissolvenza da un ambiente all'altro,
sì, è vero.
Sì, però questi quattro quadratini messi con magari un quadratino in mezzo che faceva da come il 5 di bastoni, insomma, non è
un nuovo linguaggio visivo,
un nuovo linguaggio, sì, sì.
Beh, comunque anche Lost in questo senso, comunque, anche se meno rispetto a 24, però ha poi un utilizzo dei flashback, sì. Poi le immagini che torna, anche quello, mi chiedo, è difficile doppiare e seguire
molto
il doppiaggio?
Non ve lo dico, molto difficile, anche perché cioè una serie che ha bisogno di... Io l'ho cominciata nella seconda serie, il primo anno non l'ho fatta io, il secondo anno ha cominciato, il primo episodio ha cominciato un Massimiliano Alto, non so se lo conoscete, ma insomma anche lui ne ha fatti anche da bambino, ha cominciato pure lui, mamma Ughetta Lanari, il papà il grande Alto, e devo dire che mi ha affibbiato subito un personaggio. Dice guarda, c'è solamente la prima puntata, prima e inizio della seconda, poi scompare, dice me lo vieni a fare. Io sono andato a farlo ed era poi Desmond, uno dei personaggi che poi è diventato un fisso, ed è questo che succede in Lost, che è un personaggio che ha, come vi dicevo prima, una battuta, poche righe, poi si rivela che dopo 3-4 puntate diventa uno dei protagonisti. Ma questo non è solo da una puntata all'altra nella stessa stagione, ma tra stagioni diverse. Io mi sono ritrovato nella quarta serie a dover richiamare, ecco lì la difficoltà, perché con tutti i personaggi che ci sono non si possono riciclare, ecco perché devo trovare le persone un po' adatte, ecco perché me lo scarico anche per vedere l'importanza dei vari personaggi e capire anche perché
tu te ne scarichi uno anche, no?
È intuire, tu te ne scarichi uno e poi dici questo sì, c'è Dubatto, però dice queste cose, non
e
può
poi
morire subito questo.
Immagino, Massimo, che tu debba prendere sempre grandi professionisti, perché se da una battuta in una prima serie poi diventa un personaggio importante,
certo, gli scalini ci sono, insomma, la scala c'è, è inevitabile.
Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere padre ti sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi dame a corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è. Oh Lady, 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 oh Lady, 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 Lady.
Notte buia alla corte di Francia, a palazzo si dorme già. Tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re. Un scatto felino ed abile mossa colpirà tutte e tre.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nella mischia uccide tu sai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello che eleganza c'è. Oh Lady, 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 Lady.
Negli anni 70, 80, oltre ai telefilm, furono un cult le serie animate. Tantissimi. Ti ricordo ancora per i personaggi che hai doppiato in quel periodo. Cosa ricordi di quel periodo legato ai cartoni animati? Perché molto spesso i doppiatori raccontano anche la difficoltà di doppiare un cartone animato giapponese.
Vi spiego una cosa molto fondamentale. I cartoni animati, bene o male, sono alcuni, soprattutto i primi, erano un po' statici. Quelle due o tre espressioni. E non avevi altro appiglio. Quindi a seconda di quello che poi lo dicevano in loro, ma erano cose dette in giapponese, quindi potevi dire anche una
qualsiasi cosa,
ti amo, e tu dici, ma com'è incacchiato, non è incacchiato, come gli sta battuta. Poi a seconda di quello che dicevi, dici, ma non può dirlo arrabbiato, lo capivi, però molto molto difficile, anche perché i cartoni animati, soprattutto per le aperture, poi pian piano sono diventati, si sono affinate anche i movimenti della bocca. Però certo, non hai labiali, non hai niente, vedi solo muovere questa cosa che ha un certo ritmo, glielo devi dare anche tu.
Diciamo che forse nel doppiaggio dei cartoni animati in Italia è stato importante, oltre che le voci, anche molto la caratterizzazione.
Ma scherzi, importante.
Quello è stato un contributo molto importante dato qua. E, pensi che si sia trattato solo di serie B? Diciamo, ci siano state anche delle cose che in tutto quello che hai doppiato riconosci un valore artistico, un valore...
No, io penso il lavoro artistico c'è sempre.
Certo.
Oltretutto mi accorgo, io vi dico, prima la pensavo in maniera molto diversa, io sono non molto amato, però molto riconosciuto per quanto riguarda André, ma soprattutto Terence.
Infatti qui mi chiedo com'era, poi ti faccio una domanda.
Molto bello, guarda, molto bello, anche, oddio, per me te, anche perché facevo il figo.
Senti, che poteva essere. E com'era fare appunto il figo all'interno di Candy con Laura Boccanera dall'altra parte?
Mia cugina,
tua cugina, esatto, che faceva Candy. Come vivevate al di fuori dello studio questo rapporto fra di voi?
Ma guarda, fuori dallo studio niente, no, noi siamo fratelli, quindi
ci scherzavate su?
Le nostre mamme sono sorelle, erano sorelle, nel senso che la mamma di Laura c'è ancora, mia mamma non c'è più, però no, abbiamo vissuto fin da bambini sempre insieme, loro hanno cominciato il doppiaggio perché lo facevamo noi, cioè mio cugino e mia cugina. Quando facevamo Terence, no, ci mettevamo a ridere, non è che facevamo queste cose, ma...
No, infatti mi immagino che fosse... Poi fu una serie che fu subito un grandissimo successo.
Sì, grandissimo. E vi devo dire una cosa, vedi, questa cosa dell'essere gratificato, glorificato soprattutto, perché certi dicevano, ma tu hai fatto te, bel modo! Magari io dicevo, ma come faccio cose molto più importanti? E questi mi vedono con te. E invece sapete che ho rivalorizzato tutti e tutte, sì, a parte l'affetto, certo, che io porto anche a queste persone, perché poi anche Lady Oscar, ho conosciuto tante persone, ma devo dire, io ho preso e ho dato emozioni a persone che hanno adesso 40-45 anni, sì, donne, ma do emozioni ancora adesso a delle ragazze che hanno 14-15 anni.
Assolutamente sì, poi soprattutto verso Terence e Andrea c'è proprio questo ricordo, non c'è ragazza sui 30-35 anni che ancora, Terence, quindi c'è...
Terence, capito? E questo mi riempie proprio di gioia quando il sento. Prima mi dava un po', non dico fastidio, però dico, ma come, ragazzi, ma io ho fatto cose più importanti, invece no, adesso valorizzo soprattutto queste cose. La prima cosa mi dico, hai fatto Terence? Lo dico subito. Prima dicevo, no, ho fatto questo, quell'altro.
E poesia, dell'armonia, Candy è la magia, Candy è simpatia, è zucchero filato, è curiosità, è un mondo di pensieri e libertà, è un fiore delicato, è felicità, è a spasso col suo gatto se ne va. Sola non sei. perdersi tra nel bosco e tra le case di città.
Racconto un aneddoto, ma piccolino piccolino, certo. Per quanto riguarda noi, mettemmo su la squadra nazionale doppiatori, perché c'era da fare questa partita con la nazionale cantante.
Sì.
Mi ritrovai a fare la conferenza stampa in una scuola di Rieti,
sì,
con Gianni Morandi.
Sì.
Ora, quando lui diede la formazione, uh-huh, ad ogni cantante era un'ovazione.
Certo, per i doppiatori.
Noi come doppiatori non è che siamo anche conosciuti, nel senso che non è come l'attore che,
certo, si conoscono le facce, i volti,
lo associa a un nome, dici un nome e dici ha doppiato questo e questo. Però insomma puoi immaginare i doppiatori che giocavano a casa.
Come ti ha presentato Gianni Morandi, dici?
No, Gianni Morandi non mi ha presentato.
Ah, non ti ha
detto, no, voleva che cantassi con lui. Ho cantato con lui. C'era un ragazzo che come me dice: dai Massimo, canta. Perché come, oltretutto, non organizzatore, però come essendo, avevamo messa su noi, io il più anziano, ho detto, mi hanno fatto subito presidente e sono ancora presidente.
Ah,
è nata nel 93. E io quando venne il mio turno, nel senso chi gioca, io non giocavo perché mi ero fatto male al ginocchio, quindi non potevo giocare, però come presidente dico: e io sono Massimo Rossi che ho doppiato Sean Penn, Tim Robbins, Kiefer Sutherland, cioè muti. Mi permetto che per i doppiatori ogni volta che io dicevo un nome e chi doppiava c'era un leggero timido applauso. Quando ho detto questo, quell'altro, quando fa detto Terence di Candy, tutti, perché no, io non lo volevo dire, ma Gianni Morandi che aveva saputo, dice: ma che sta Terence? Dai, dillo, dai, forza! E ho detto Terence, c'è stata un'ovazione. Ma ragazzi, ho detto che stavano a Rieti al liceo, quindi c'è dai 14 ai 18 anni.
Sì.
Ma con il tempo hai avuto questa approvazione, no? C'è voluto.
No, io ho cambiato il mio modo di pensare verso queste persone. Non è che prima le scansassi, cioè gli dicevo sì, no, mi faceva piacere, certo, certo, cose. Però le mettevo un po', come dici tu, serie B. Mm-hmm. E invece no, è serie A.
Sai Massimo, che questa cosa che mi dici capita molto spesso anche negli autori di sigle televisive, no? Chi magari all'epoca realizzava le sigle dei cartoni animati e pensava di fare una cosa di serie B, e poi col tempo, mm-hmm, non si rendeva conto, non si capacitava del perché le persone continuassero a ricordarle con affetto. In realtà personaggi come Terence, ma anche come personaggi di telefilm che tu hai doppiato, poi sono diventati dei miti di un'epoca, cioè nel senso,
sì,
è questo, è la verità.
Sì,
è assolutamente così. Tra i vari personaggi che tu hai fatto ricordiamo anche Gaemon, Sally in Lulu, Gundam, assolutamente c'è un personaggio in cui ti rispecchiavi di più, cioè in cui ti ci vedevi molto, vuoi per l'animo, vuoi per il messaggio che portava, la sensibilità?
Guarda, mi piaceva molto quello di Capitan Harlock, mm-hmm, devo dire. Sì, però sono molto legato anche a Gundam, ad Altanius. Quando facevo quegli strilli era eccezionale.
Senti, ma i tuoi bambini? Ma i tuoi bambini rivedono queste serie?
No, queste qua non è, loro vanno, oramai vanno, loro è Dragon Ball.
Ma come? Hanno il papà che ha fatto dei personaggi del genere.
No, poi loro mi riconoscono sempre, adesso l'ho detto, vedo. Però queste cose dei giapponesi sono più legati a queste cose di... Però, devo dirvi una cosa, quando c'è Romix qui a Roma, allora, dato che mi invitano sempre, ho ricevuto anche dei parecchi premi, però vogliono sempre venire. Vogliono arrivare lì, perché poi devono andare. Non è che stanno con me nella sala dove praticamente avviene la cerimonia di tutti i premi e le cose, no, se ne vanno in giro proprio. Ti piace vedere tutte queste persone vestite un po' strane, un po'.
Sì, certo.
Ed è, per loro è un momento molto molto particolare, molto. Infatti ogni anno mi dicono: ma quest'anno è Romix? E dico: papà, non mi hanno invitato quest'anno. Quest'anno è Romix, dico sì, c'è questo giorno, ah vabbè, quel giorno non si fa niente, quel sabato andiamo tutti, infatti quest'anno ci siamo andati pure.
Sogno di Massimo Rossi.
C'è qualcosa che ancora non hai fatto che vorresti fare professionalmente?
Una cosa molto 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 bella, che non so se
lo puoi dire.
Come no, assolutamente. Io ho due fratelli, voi lo sapete, no? Manuela, certo. E Riccardo. E la cosa mi piacerebbe, fare è fare una pièce teatrale con loro due. Mia sorella ne ha fatto tanto, sta facendo anche parecchio cinema, televisione. Mio fratello un po' meno, sempre stato restivo, però abbiamo fatto tutti e tre teatro. Mio fratello quando era piccolo fece anche con Renato Rascher, quindi io fino a 5-6 anni fa ho fatto, l'ultima cosa che ho fatto è un Charlie Brown, il musical Charlie Brown che veniva dall'America. Charlie Brown, Linus, scusate.
Sì.
La cosa che mi piacerebbe fare molto sarebbe questa cosa qui.
Ma loro lo sanno?
Sì, loro lo sanno, mia sorella sarebbe anche disposta, ma è mio fratello che non è. Questo sarebbe il mio grande sogno, sarebbe una cosa bella. Teatro.
In bocca al lupo, allora, speriamo che tu lo possa avverare.
Ma come sono Emanuela e Riccardo? Com'è lavorare con loro? Com'è... che persone sono? Sono dei grandi doppiatori.
Ci sono pareri discordanti nell'ambiente. C'è chi dice che siamo tutti e tre bravi, e quello è in dubbio. Ma anche perché abbiamo raggiunto tutti e tre dei grossi livelli, insomma, di doppiaggio. Perché Riccardo, Ben Affleck, Johnny Depp, quell'altro che fa tanto, no, Ben Stiller, quell'altro che fa Zoan, Manuela, Emma Thompson. Ma ne ha fatte tante, sì. Mi chiamo Sam.
Con Laura e Fabio Boccanera, che sono i tuoi cugini?
Anche loro, sì sì, c'è un buon rapporto anche con loro, insomma. Siamo sempre insieme, l'ho detto, Natale, ecco, ma ci riuniamo tutti quanti insieme, mia cugina ci lavora insieme, fa con me parecchi telefilm, ecco, per esempio su Accordo in Two Gym fa mia moglie, ne abbiamo fatti tanti insieme. Cioè, un lavorare insieme, Fabio fa come Lost, poi vabbè, Fabio ne fa tanti, insomma.
Com'è questo mondo del doppiaggio? C'è molta competitività adesso, è cambiato, era meglio negli anni 80 o 70?
Si è trasformato in qualche modo.
Devo dire una cosa, negli anni da cui vengo io c'era molta più professionalità, erano molto più duri, ma questo penso che sia riconducibile a qualsiasi campo, nel senso che si può attribuire, c'era molta più, a parte professionalità, molto più rispetto, molto più, anche se poi sotto sotto forse ce n'era anche di meno rispetto, perché adesso è tutto alla luce del giorno, però devo dire che c'era molta più meritocrazia. Adesso per il lavoro che c'è, perché la mole di lavoro purtroppo è tanta. Le persone che vogliono fare il doppiaggio sono tantissime. C'è una speculazione anche di quelli mediocri che non fanno tanto doppiaggio e che si mettono a insegnare questo mestiere. Io ribadisco sempre che questo mestiere si può insegnare a delle persone che già sanno fare, nel senso che ce l'hanno dentro.
Certo,
certo.
Dare illusione a delle persone che magari
non hanno capacità.
Il barcale lunario. Mm-hmm. Dice vabbè, faccio il corso del doppiaggio, non si può dire c'è una scuola, si fa il corso di attore, poi il doppiaggio è un ramo, però per poter fare questo mestiere bisogna essere per primo attore. Noi siamo doppiatori, che io dico doppi attori certe volte, che sembra, perché l'attore crea una parte, noi non la dobbiamo creare, la dobbiamo ricreare, nel senso che la parte è già stata fatta, noi non ci possiamo inventare di più e né di meno, dobbiamo fare quello che è stato fatto e cercare di dare delle emozioni come ha dato quello sullo schermo. Certo, l'attore bravo ci aiuta molto,
chiaro,
perché di per sé, cioè se devi piangere su una scena e lui l'ha fatta bene, deve piangere lui.
Ecco, a proposito di questo, ma come spettatore c'è una voce, un doppiaggio che tu magari hai visto in TV o al cinema e che ti ha colpito particolarmente, fatto da altri tuoi colleghi?
Mi metti in imbarazzo, mi metti, sai?
Magari legandolo proprio a quel film, cioè nel senso, non ti chiedo in assoluto le voci più belle che
se
tu ritieni i tuoi colleghi,
che
però che magari proprio contestualizzato a quel film o a quella serie hai detto, ah cavolo, come ci sta bene questa voce, bravo a interpretare questo ruolo.
No, i miei compagni sono tutti bravissimi, devo dire, sono ognuno ha una caratteristica, se poi a portare bene è distribuito bene, il doppiaggio italiano non ha rivali, sono tutti bravi, perché la cosa principale è dare al doppiatore il personaggio giusto, se tu dai il personaggio giusto anche per quanto riguarda una certa emotività, delle cose caratteriali, ecco che tu dai quel personaggio, perché quel personaggio fa quelle cose che potrebbero essere riconducibili a chi poi assegni la parte. E devo dire che la maggior parte delle volte di doppiaggi fatti male ne so tanti, ma di doppiaggi fatti bene per me quelli sono tutti fatti bene, chi è fatto dai nostri colleghi, doppiaggi fatti male ce ne sono tanti, ma bene, ultimamente vi posso dire, ecco, oggi ho visto un film, era doppiato magnificamente, Inside Man, con Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster.
E ti ha colpito?
È bello, era bello, c'erano Pannofino, Laura Boccanera, ma perché ecco, ho visto con i miei cugini, ma per esempio c'era Laura e Fabio, Elisabetta doppiata da Roberta Pellini, anche quella l'ho sentita, ha fatto una voce tutta particolare, molto molto bella. Il Grinch doppiato da Stefano Benassi, anche lì aveva fatto, doveva pure cantare, ha cantato, ce ne sono tanti ragazzi, noi siamo veramente bravi, devo dire, ma tutti.
Senti Massimo,
soprattutto gli attori, perché quando sei un attore ti riesce bene, quando non lo sei che ti riesce male. Ma non solo il doppiaggio, ti riesce male qualsiasi forma di espressione, se non sei attore, e devi entrare, fare il tuo mestiere, insomma, trovare la tua strada.
Benvenuta Lulu, tra i fiori Lulu, dolce angelo sei tu, con quel gatto follia e quel cane magia, in allegra compagnia. Dolce, dolce Lulu, mondo biondo Lulu, luna, stella Lulu, tutta bella Lulu, cuore, semplicità, mare, serenità, occhi di prateria, bocca senza bugia. Lulu,
della bontà. Sole sulla città, canto di poesia, vento che scappa via.
Senti Massimo, ma nella tua vita privata c'è una parte di te che vorresti migliorare o un difetto che vorresti correggere?
No, il mio difetto è cercare di esternare un po' di più, sono un tipo abbastanza chiuso, soprattutto per i sentimenti. Ho due figli e è un mestiere, vorrei essere, anche se loro dicono che sono bravissimo come genitore, vorrei essere più bravo, cercare di, lo sai, si vuole raggiungere sempre la perfezione, però devo dire che sono molto fortunato sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista affettivo.
Bene, con questo possiamo anche chiudere qua la nostra intervista.
Ti ringraziamo veramente.
Grazie tantissimo, siete veramente carini.
Ci hai fatto viaggiare veramente con la fantasia e ci hai dato veramente tante indicazioni che spesso non riusciamo a captare, recepire da un doppiaggio normale, ma quello che sta dietro le quinte, dietro la scena vera, è davvero molto importante. Grazie davvero.
Sono tanto. Grazie
di
a voi,
averci
ragazzi.
Regalato questo momento così speciale anche per tutti i nostri ascoltatori di Radio Animati.
Grazie a tutti gli spettatori, un bocca al lupo e tanta fortuna.
Grazie
come
Massimo.
Anche come si chiama Leo Gullotta, tende saluti.
Grazie mille Massimo.
Grazie.
Un bacione, grazie ragazzi.
Radio Animati ha presentato Speciale Massimo Rossi.